Buon pomeriggio a tutti, scusate il ritardo, ma oggi avevamo il nostro ultimo consiglio d'amministrazione di questa consigliatura e quindi avevamo una serie di documenti da approvare di fine mandato e quindi è stata un po' più lunga del solito, ma diciamo siamo qua, quindi in orario rispetto al ritardo che avevamo dichiarato. Bene, come di consueto facciamo la nostra presentazione riguardo ai risultati annuali, la faremo con una certa velocità proprio per lasciare a voi spazio finale per le domande. Partiamo con la nostra presentazione e partiamo dal risultato netto che come avevamo anticipato è in crescita di circa il 4%, quindi in linea con quanto ci eravamo detti con il forecast del 2025 e è un risultato che diciamo è assolutamente in linea poi con quello che è il nostro percorso definito nel piano industriale. Bene anche la leva finanziaria, chiudiamo sotto i 2,6 come avevamo promesso e 2,57 è diciamo il valore finale da bilancio e quindi confermiamo la nostra bassa leva e quindi anche la capacità di affrontare momenti complessi ma anche di cogliere opportunità sul mercato come avevamo già discusso nella presentazione del piano industriale. Se andiamo adesso a vedere quali sono stati le determinanti principali dell'EBITDA, EBITDA che sconta una riduzione delle temporary opportunities di circa 114 milioni prevalentemente legate ai mercati di ultima istanza, ma lo vedremo più in dettaglio successivamente, siamo diciamo ormai diciamo nella fase discendente del contributo dei mercati di ultima istanza, più di 100 milioni li avevamo ricoverati l'anno scorso, altri 114 li stiamo compensando con questi risultati e quindi ci rimane l'ultima fetta da fare nel 2026 che è circa la metà di questa dimensione. Andiamo a vedere poi partendo da questa riduzione cosa ha contribuito alla crescita portandoci da 1,474 miliardi che era la figura omogenea al 2024 al netto di questi contributi delle temporary opportunities a 1,537 con una crescita strutturale del 3% sui nostri business tradizionali. Partiamo diciamo, da un elemento che è un one-off tariffario, sapete che nel 2025 abbiamo goduto di alcuni interventi per quanto riguarda il settore delle reti, in particolare sull'energia elettrica e il gas, che recuperavano ritardi di costi non riconosciuti nel passato e questo ha dato un contributo consistente al risultato del 2025. Sulla parte dell'energy abbiamo un segno meno, poi lo andremo a leggere, di 17 milioni e capiremo dopo in dettaglio quali sono gli elementi. Le reti diciamo, hanno avuto un buon percorso di crescita basato sulla crescita della RAB, sul recupero dell'inflazione, ma andando anche a compensare la diminuzione del WACC che c'è stata nel corso del 2025 sul mondo dell'energia elettrica, della distribuzione elettrica e sul mondo della distribuzione gas. Bene il waste che ha compensato un minor contributo derivante dall'energia elettrica per i fixing che avevamo fatto l'anno scorso a prezzi ancora elevati e che nonostante questo è riuscito a portare un segno più nel conto economico. Bene anche gli altri business, 4 milioni. Se guardiamo la nostra torta di distribuzione vediamo come torniamo a un maggiore equilibrio fra i tre business e quindi siamo in linea con diciamo, gli obiettivi che c'erano stati nel piano di mantenere più equilibrato il contributo dei nostri tre business, l'energy scende dal 42 al 35%, le reti salgono dal 32 al 38% e il waste dal 23 al 24%, quindi un portafoglio ormai completamente equilibrato. Andiamo adesso a comprendere, a fronte di una diminuzione dell'EBITDA di circa 50 milioni, come siamo riusciti a chiudere con un utile netto in crescita rispetto all'anno precedente di circa 17 milioni. Partiamo dal mondo degli ammortamenti e vediamo come la parte degli ammortamenti e degli accantonamenti si chiude con un valore di 592, 30 milioni in più rispetto all'anno scorso, valore che è legato alla crescita che abbiamo fatto a livello di investimenti negli ultimi anni e quindi che ha un carry over dal punto di vista degli ammortamenti, ma che è stato pienamente compensato dal decalage del mondo, diciamo, degli accantonamenti del fondo svalutazione crediti, dei vari accantonamenti che è passato da 195 a 143 e quindi con una diminuzione di 52 milioni di euro che ci porta a un EBIT di 803 milioni. L'altro, diciamo, beneficio consistente lo abbiamo avuto nella normalizzazione della parte finanziaria che prosegue il percorso fatto già nell'anno 2024 comparato col 2023, quindi eravamo passati da 200 a 142 e oggi consuntiviamo un risultato di circa 92 milioni complessivamente. Chiaro che questi risultati sono legati a ottimizzazioni che abbiamo fatto, ma anche al fatto che dei 114 milioni di minor contributo a marginalità si portavano dietro anche accantonamenti e costi finanziari e quindi ottimizzazione e riduzione di questi elementi ci portano a valorizzare quella crescita comunque strutturale che abbiamo fatto sull'EBITDA che si trasferisce in fondo sull'ultima riga. Sulle tasse abbiamo avuto un beneficio del tax rate di circa mezzo punto e quindi questo ci porta a un livello di imposte che è di poco superiore a quello dell'anno scorso pur partendo da una situazione pre-tax più alta e il contributo delle minorities è leggermente cresciuto ma in linea con quello dell'anno precedente, quindi arriviamo ai nostri 464, quindi stiamo, diciamo, lavorando proprio per continuare sia lato efficienza sia lato crescita organica per continuare a confermare quel track record positivo a livello di utile netto che è stato il nostro impegno negli anni passati e anche per il piano industriale. Adesso, dicevo, siamo arrivati tardi perché questo era il nostro ultimo consiglio di amministrazione, quindi significa che sono passati 3 anni che, diciamo, ci hanno visto affrontare uno scenario sempre complesso su elementi di complessità diversificati in questo periodo, ma uno scenario dove siamo riusciti a dare un ritorno agli azionisti cumulato di circa il 77% nei 3 anni, sostenuto da un dividend yield che è circa del 5% e nonostante un incremento continuo del prezzo dell'azione di circa il 16-17% all'anno ogni anno, quindi complessivamente 77% e solo l'ultimo anno abbiamo avuto un total shareholder return del 22%. Questa continuità in questo contesto è di nuovo la prova del fatto che il nostro approccio multibusiness e l'attenzione che abbiamo alla gestione del business è focalizzato a mantenere molto limitati gli impatti delle macro esterne sul nostro conto economico. Andiamo a vedere un altro capitolo per noi importante che è quello della sostenibilità. Sapete che noi misuriamo con un indicatore aggregato il contributo al nostro EBITDA di quelle attività che oltre a portare valore economico portano anche benefici rispetto ai target di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Vedete che abbiamo iniziato questa rilevazione nel 2016, in quel periodo il 33% del MOL era a un valore condiviso, oggi siamo arrivati al 60% con un valore che raggiunge 916 milioni, quindi è triplicato in questi 10 anni di monitoraggio, con una crescita media annua del 13%. Per quanto riguarda l'allineamento e la tassonomia, siamo ormai arrivati al 63% dei nostri investimenti allineati alla tassonomia. Entriamo adesso nelle aree di business, vediamo la dinamica dell'EBITDA nel mondo del energy supply, una dinamica che parte dalla diminuzione delle temporary opportunities. Vi dicevo, qui abbiamo un contributo che per l'80% è legato ai mercati di ultima istanza, per il 20% le ultime code del super eco bonus che eravamo riusciti a costruire anche nel 2024 e diciamo al venir meno delle marginalità straordinarie che avevamo nei business. Abbiamo rivinto la gara della salvaguardia, ma con marginalità molto più basse, e nell'ultima parte dell'anno riconfermato il default e siamo usciti dal FUI perché avevamo, dal nostro punto di vista, i livelli di prezzi ai quali sono arrivati non ci facevano più classificare quell'attività nelle opportunità. L'anno scorso siamo partiti col mercato dell'STG nella seconda parte dell'anno, quest'anno avevamo anche la prima parte, questo ci ha portato un contributo negativo di circa 25 milioni. Abbiamo avuto un'altra normalizzazione di margini, noi nel periodo della crisi energetica quindi nel 2023 avevamo partecipato a delle gare Consip che avevamo vinto con grande soddisfazione, quelle marginalità non sono più ripetibili in un contesto normalizzato, questo ci ha portato via circa 10 milioni di margine su queste gare, ma rientra proprio in quella normalizzazione dei margini alla quale stiamo assistendo in uscita dal periodo della crisi energetica. Molto bene invece la parte di Energy Services e Value Added Services che noi proponiamo ai nostri clienti, sia nella logica di incrementare il portafoglio di servizi che vendiamo ai clienti, sia nella logica di contribuire loro ad aiutarli nel percorso della decarbonizzazione e del risparmio economico. In questa partita molto positivo è anche il contributo dell'illuminazione pubblica, un business sul quale stiamo continuando a crescere. E poi sugli altri business, sulle altre attività, un po' di attività sulla customer base tradizionale ha compensato la crescita dei costi e ci ha dato un beneficio di circa 2 milioni di euro, anche considerando qualche piccolo beneficio sulla parte dei nostri asset produttivi. Arriviamo quindi a 540 milioni, la customer base si è ridotta a 4 milioni e 4, in coerenza con quanto avevamo già stimato nel nostro percorso di piano industriale, e questa discesa è praticamente tutta spiegabile dai minori clienti o dai minori punti di fornitura nei segmenti del mercato di ultima istanza, nei segmenti Consip e con la naturale decalage del servizio di tutele graduali, dei clienti del servizio di tutela graduali. Lascio allora la parola all'amministratore delegato per la parte del waste e delle reti.
Grazie Cristian, buonasera anche da parte mia. Prima di vedere i risultati del 2025 vi confermo, come comunicato la scorsa settimana, che abbiamo concluso il closing del gruppo Sostelia, che ci posiziona come leader anche nel segmento di mercato del trattamento degli scarti e delle acque di scarto civili e industriali. Ampliamo così ulteriormente la nostra gamma di servizi a supporto del tessuto industriale italiano, un'operazione di M&A che pensiamo possa essere accrescitiva, così come abbiamo fatto anche nelle altre aziende che abbiamo acquisito nella storia del nostro gruppo, grazie alle positive dinamiche di domanda e della domanda che noi osserviamo sul mercato, sempre tracciando nuove strade e quindi continuando a consolidare questa nostra, mi piace sempre dire, exciting story di questo business. Come vedete a pagina 10 abbiamo una sintesi estrema della crescita realizzata con il contributo di tutte le attività di business, anche quelle regolate, una crescita che assume ancora di più un maggior valore perché realizzata in uno scenario, in un macro scenario particolarmente diciamo sfidante come quello del 2025, che dimostra ancora una volta che il nostro waste è particolarmente resiliente. La crescita è promossa, come dicevo, da tutte le attività che ha saputo, questa crescita ha saputo più che compensare la riduzione dei ricavi energetici straordinari, come diceva prima Christian, meno 29, come vedete alla prima piletta, realizzati a seguito dei fixing fissati in un contesto energetico a prezzi elevati relativi alla precedente crisi energetica, quella del 22. Se andiamo a vedere le singole attività che gestiamo, che hanno contribuito alla crescita, vediamo anche la collection che realizza finalmente un risultato positivo, segno che la fase di avviamento delle nuove concessioni è finita e possiamo ora gestire le attività con maggiore efficienza e anche con un ampliamento dei servizi offerti. Poi passiamo al business recycling, cresce di 10 milioni. Qui abbiamo la società Aliplast, che, con la quale noi siamo leader indiscussi, con un posizionamento di mercato nel segmento di materie prime seconde top di gamma, che ci consente di intercettare una crescita della domanda. Qui i fattori di crescita sono due: uno, i volumi, e due, un miglioramento del margine, e quindi qui abbiamo saputo acquistare meglio gli scarti e abbiamo venduto meglio la materia prima seconda. Poi passiamo al treatment, che cresce di 16 milioni, abbiamo una buona performance dei Waste Energy, che hanno performato bene, meglio dello scorso anno, c'è stata una maggiore produttività, anche un miglior mix di rifiuti. Voi sapete che noi su questo lo raccontiamo spesso, quando, anche recentemente quando abbiamo presentato il piano, nella nostra capacità di ottimizzare la saturazione termica anche dei nostri impianti, e quindi questo nel 2025 ha funzionato bene. E poi il resto è legato a un effetto prezzi sui rifiuti, soprattutto sui rifiuti speciali di derivazione urbana. Chiudo passo alla soil remediation, che cresce ancora di 5 milioni, dove siamo leader di mercato. Questa crescita di marginalità legata alla nostra più recente azienda acquisita, CR Reggiani, che abbiamo acquisito poco 3 anni fa, che è la nostra praticamente leadership nella soil remediation, che ha un significativo backlog. Vi ricordo che attraverso CR Reggiani noi abbiamo una killer application, che è i servizi di Global Waste Management, che è il nostro asset che ci consente di fidelizzare i nostri clienti svolgendo poi attività quindi end to end nella gestione della produzione, nella loro gestione della produzione, quindi dalla selezione al riciclo fino alla valorizzazione dei loro scarti, così come facciamo con Fincantieri e con altre aziende del settore, per esempio Oil and Gas. Chiudo sulla chart di sinistra con i 4 milioni di M&A che sono legati al delta perimetro relativi alle piattaforme di trattamento ambiente energia e TRS che abbiamo acquisite all'inizio dello scorso anno, che sono entrate appunto nel nostro perimetro. Chiudo su questa scheda con i volumi. Qui a destra vediamo i volumi che si sono confermati rispetto all'anno precedente, con un importante cambiamento del mix, come vedete la grafica. Trattamenti dei rifiuti da noi raccolti con il servizio regolato si sono ridotti, e come ben sapete qui non c'è impatto perché non abbiamo impatto sulla marginalità, la tariffa è prevalentemente legata ai costi. Questo ci ha permesso di utilizzare al 100% la nostra capacità di trattamento a favore dei rifiuti speciali, che hanno una marginalità ben maggiore. Sono tutti drive di crescita strutturale, solidi, resilienti, che anche rispetto alle variabili macro che stiamo osservando in questo momento, che riflettono quindi una dinamica sana, solida e positiva della domanda del mercato italiano, che è particolarmente profittevole. Passerei alle reti. Qui sulle reti consuntiviamo una crescita molto rilevante, ma che, vi dico subito, sostenuta da una serie di componenti positivi non ricorrenti che, come vedete nella prima piletta non azzurra, in bianco, che abbiamo voluto appunto isolare in questa rappresentazione per far emergere quelli che sono i componenti strutturali della crescita che hanno sostenuto i risultati di tutte le reti, una crescita che, come diceva Christian prima, ha più che compensato il calo dei WACC sul gas e sull'energia elettrica deciso dall'Authority per l'anno 2025. Come sempre ci piace dire che partiamo dall'idrico, che fa la parte del leone, che cresce di 19 milioni anche sulla scorta di investimenti di sviluppo e anche col sostegno della premialità degli anni 22 e 23, che conferma la nostra leadership sulla qualità del servizio contrattuale e tecnica. Le reti di distribuzione di energia, gas ed elettrico hanno entrambe consuntivato oltre 10 milioni di crescita sulla scorta di maggiori investimenti, anche degli adeguamenti di inflazione, nonché non perdiamo mai di vista le efficienze che poi ci permettono di attingere a dei risultati sempre superiori agli anni precedenti. La nostra attività qui investitoria, che a livello di gruppo quest'anno ha fatto un record della storia del gruppo, ha superato 1 miliardo di euro, ha portato la nostra base di asset regolato a sfiorare, come vedete, i 4 miliardi, con una ottima esecuzione degli investimenti che è stata anche discussa qualche settimana fa in occasione della presentazione del piano. Quindi è con soddisfazione che noi consuntiviamo sia sulla parte reti sia sulla parte waste una solida crescita dei risultati. Grazie, e adesso passo la parola a Massimo Vai.
Buon pomeriggio a tutti e bentrovati anche da parte mia. Andiamo a commentare assieme, come di consueto, la slide che vi rappresenta quella che è stata la generazione di cassa dell'anno che abbiamo concluso, del 2025, nelle sue componenti prevalenti. Come parto dal fondo, quest'anno, come avete visto, abbiamo chiuso con una posizione finanziaria netta che è sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno, anzi leggermente migliorativa. E questo è stato possibile nonostante un incremento significativo degli investimenti effettuati, come ha appena finito di descrivere l'amministratore delegato, e anche un incremento della parte di dividendi in coerenza con il nostro piano di crescita dei dividendi che abbiamo comunicato nel piano industriale, grazie all'ottima generazione di cassa che vi abbiamo già ampiamente illustrato fino al mese di settembre, ma che anche nell'ultima parte dell'anno ha contribuito in modo positivo. Ora riparto da sinistra, quindi abbiamo un operating cash flow che supera il 1 miliardo e 300 milioni, quindi quasi 200 milioni superiore al valore del 2024, e rispetto al valore di settembre aggiunge altri 400 milioni. La parte di net working capital, che nei due anni, nell'anno precedente e anche l'anno prima, aveva assorbito cassa, in questa consuntivazione rilascia cassa per quasi 80 milioni, poi abbiamo gli utilizzi fondi per 59 milioni e quindi abbiamo le due componenti di capex, quindi di investimento, la parte maintenance per 592 che vedete prima del free cash flow e la parte di development per 436 che trovate alla destra, che complessivamente assorbono 1 miliardo e 28 milioni. Il free cash flow ammonta a 761 milioni, quindi quasi il doppio, direi, di quello che avevamo consuntivato nel 2024. Poi ci sono i dividendi, le development capex le ho già commentato, e infine una piccola componente di M&A che abbiamo finanziato per arrivare a un residuo in riduzione del debito rispetto alla partenza del 1 gennaio di 19 milioni. Questo è stato un risultato molto positivo, ci ha consentito di mantenere il nostro debito, come dicevo prima, la posizione finanziaria netta al di sotto dei 4 miliardi. In più occasioni, quando mi chiedevate un po' le aspettative di evoluzione del debito, del circolante, vi dicevamo, ma è sempre molto complicato per un'azienda che opera nei nostri settori con un volume d'affari di questa dimensione stimare puntualmente il capitale circolante netto e di conseguenza la posizione finanziaria netta. Vi avevamo dato un riferimento di 4 miliardi e 100, no? Con qualche possibilità di scostamento in funzione poi di eventi contingenti. Abbiamo rispettato questo riferimento, anzi abbiamo chiuso meglio di quello che pensavamo, in linea con quelle che erano le aspettative che vi abbiamo indicato come forecast a gennaio. Questo ci consente, l'ha anticipato il Presidente Esecutivo in apertura, di mantenere un rapporto tra net debt e EBITDA al di sotto del 2,6, quindi sostanzialmente allineato con quello del 24 e anche del 26, quindi ottimo assorbimento di tutti questi sforzi investitori a supporto della crescita consuntivata nel 25, ma soprattutto prospettica del piano industriale, mantenendo un elevato livello di flessibilità che ci consente di cogliere opportunità, ma anche di affrontare con una adeguata consapevolezza di resilienza e questi scostamenti, queste volatilità di mercato che proprio nell'ultimo mese stiamo vivendo e che riteniamo di essere in grado di affrontare con una giusta solidità, appunto, e flessibilità finanziaria. Per quanto riguarda, e passo alla slide successiva, la sintesi su quelle che sono le caratteristiche del rating, dei tassi di interesse, del debito e del costo del debito, a sinistra la novità è che a seguito dell'incremento del miglioramento del rating sovrano, ma cosa che non è automatica, però grazie anche alle nostre performance finanziarie abbiamo avuto un upgrade da parte di Moody's e quindi siamo adesso abbiamo un rating di Baa1, quindi in crescita rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la torta del nostro debito, e questo è un altro elemento di resilienza, abbiamo il 93% del nostro debito strutturato che è di poco inferiore ai 5 miliardi, il 93% è a tasso fisso. Voi sapete che mediamente noi rimpiazziamo, quindi restituiamo ogni anno un 10% di questo ammontare con un'emissione sul mercato, l'utilizzo dei debiti bancari, delle nostre controparti finanziarie più flessibili e che ci supportano quotidianamente le nostre attività ammonta al 20%, di cui il 13% è di competenza della Banca Europea degli Investimenti e il 7% delle altre banche, mentre l'80% è appunto fornito dal mercato obbligazionario. Per quanto riguarda il costo del debito, quello che è la nostra sfida è proprio quello di cercare di mantenere, di contenere un trend di crescita di questo tasso medio di gruppo del costo del debito strutturato in un contesto rialzista dei tassi di interesse. Noi andiamo a restituire in questi anni titoli che hanno una cedola più bassa di quella che è la cedola che oggi noi vediamo sul mercato se andiamo a collocare, no? Quindi la nostra sfida è quella di cercare di rallentare e contenere attraverso flessibilità, attraverso l'utilizzo anche di linee più di breve in alcuni casi, proprio per rallentare questa crescita e quindi mantenere un giusto contributo anche nella parte bassa del conto economico, come anche abbiamo visto nella chiusura del 2025. Anticipo magari una domanda che mi avreste fatto successivamente. In questo momento, sempre in ottica di gestione delle volatilità di mercato, di potenziale impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, noi abbiamo una significativa, oltre all'ottima chiusura della posizione finanziaria netta che ci dà una grande disponibilità di cassa superiore a quelle che erano le nostre aspettative qualche mese fa, quindi abbiamo anche questo beneficio che ci portiamo nel 2026, abbiamo oltre 1 miliardo di linee revolving committed e anche 800 milioni di linee non committed con le nostre controparti finanziarie che ho avuto modo di incontrare nelle ultime settimane, che ci hanno garantito un ottimo supporto per eventuali eventuali ulteriori necessità. Quindi da questo punto di vista siamo molto ben attrezzati e anche con un ottimo supporto da parte delle nostre controparti che credono nella solidità del gruppo, l'hanno sperimentata nel 2022 e quindi sanno che il nostro percorso di crescita può essere ampiamente garantito da un supporto di finanza adeguatamente strutturato e bilanciato. Io mi fermo qui e lascio la parola al Presidente Esecutivo per le conclusioni.
Bene. Abbiamo impiegato la solita mezz'oretta per fare una rapida carrellata risultati del 2025, alcune sottolineature prima di lasciare a voi le domande su alcuni elementi che abbiamo visto nel corso della presentazione. Il TSR double digit col 2 davanti, il 22% è il risultato consuntivo del 2025. Come promesso con la presentazione del piano industriale, il Consiglio di amministrazione di oggi propone all'Assemblea un dividendo di 16 centesimi col 6,7% di crescita rispetto al dividendo che è stato erogato nel corso del 2025 e un livello di debito molto basso, addirittura più basso di quello del 2025, quindi diciamo con una leva a 2,57. Siamo partiti bene col nostro percorso di M&A, abbiamo chiuso l'acquisizione di Sostegna, come diceva prima Orazio parlando dell'ambiente, abbiamo chiuso l'acquisizione di Sostegna nelle settimane scorse, abbiamo anche acquisito il 52% della società SEA, nella quale avevamo il 31% e quindi oggi siamo all'83%, quindi andremo a consolidare anche questa piattaforma commerciale impiantistica delle Marche, proprio per aumentare il nostro raggio d'azione per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti e la proposizione di servizi di Global Waste Management su quelle attività. Quindi partiamo bene nel 2026 con quell'M&A che vi ricorderete avevamo messo nel piano industriale e che stiamo via via portando a casa nel corso del tempo. Bene, direi che lascerei a voi la possibilità delle domande, così vediamo se riusciamo a investire bene questa ulteriore mezz'ora per non rubarvi altro tempo, visto che siamo partiti con mezz'ora di ritardo.
Buonasera, ingegnere Fabri. Segnalo alla regia l'impossibilità di dare l'audio alle persone che ne fanno domanda per intervenire. La prima domanda sarà di Javier Suarez di Mediobanca. Attendo la possibilità di concedere la parola a Javier. Un attimo di attesa.
Sì, salve. Buonasera e grazie per per il vostro tempo. La prima domanda era sul contesto macro. Vi siete fatti forse le ossa nel 2022, no? Un'altra volta nel 2026 torniamo a una crisi di difficoltà geopolitica che impatta il prezzo delle commodities. La domanda per voi è come questo impatta la vostra politica nel business supply, che impatto ha sul vostro hedging strategy, politica commerciale e dinamiche a tutto tondo, perché stiamo entrando forse in un scenario dove questa volatilità geopolitica sarà più strutturale di quello che forse ci siamo immaginati l'anno scorso. Questa è la prima domanda, mi interessa moltissimo come la società modifica o deve aggiustare la sua politica commerciale per rispondere a questa geopolitica più volatile. La seconda domanda è con rispetto al, mi sembra che la prima pagina della vostra presentazione segnalate queste balance sheet headroom, che è evidente, no? La questione che mi chiedevo era se ci potete fornire un aggiornamento di come stanno procedendo tutti i vostri dialoghi per queste proactive approach all'M&A che parte forse del vostro DNA. Avete fatto parecchio, ma mi piacerebbe avere da voi un commento qualitativo dell'ammontare, di quanto è significativo e l'opportunità per era del crescere per una via non organica. E in questo contesto, se ci potete dare qualche aggiornamento su qualche conversazione in corso per aumentare il vostro stake su era ambiente. E la terza domanda era più sul vostro business e nel slide dove state parlando del, se vede diciamo un normalization del livello di provisions e anche un significant improvement in financial cost per queste financial management, e per questi numeri che vediamo nel 2025 del provisions è un livello che voi considerate già ricorrente per anni a venire, 26, 27, 28, e nel financial management, dove definite questo come fast reduction, questo numero che abbiamo visto nel 2025 tiene già conto di tutte queste financial improvement che poteva essere definito come low hanging fruit, o vedete ancora la possibilità di ulteriore efficientamenti? Grazie.
Buon pomeriggio Javier, grazie per le domande. Allora parto dal contesto energetico. Ma la risposta alla domanda come state modificando le vostre politiche commerciali è semplice, non le stiamo modificando, nel senso che gli strumenti che abbiamo attivato, che avevamo attivato prima della crisi del 22, che abbiamo implementato nel corso del 22-23, sono ormai strumenti che noi stiamo utilizzando correntemente, quindi in questo momento il 28 di febbraio, quando è scoppiata la guerra nel Golfo Persico, ci siamo rifatti la domanda riguardandoci bene tutto quello che avevamo fatto e che stavamo facendo, proprio per dire c'è qualcos'altro che possiamo fare, e devo dire che le conferme che abbiamo avuto sono positive, questo, da questo punto di vista. Quindi, come sapete, noi abbiamo un hedging molto spinto di tutte le nostre attività, abbiamo alcune offerte, parecchie offerte che abbiamo messo sul mercato anche a prezzo fisso, dove abbiamo le coperture di tutti gli hedging cost, considerate alla nostra offerta hybrid, che ha comunque un quantitativo variabile sul quale si scaricano poi tutte le modulazioni, quindi devo dire bene, la quantità di prezzi fissi che abbiamo oggi è attorno al 15% sui nostri volumi, tutti coperti, per cui non vediamo particolari criticità lato conto economico. Poi se i numeri dovessero crescere, magari qualche piccolo sfrido ci potrà essere, ma non siamo particolarmente preoccupati al momento. Stiamo osservando e guardando con attenzione quello che potranno essere le politiche di stoccaggio e l'evolversi della crisi, per vedere se ci saranno opportunità da poter cogliere. Per quanto riguarda questo, per quanto riguarda il tema, diciamo, della marginalità, per quanto riguarda il tema delle provisions, noi immaginiamo di poter fare un ulteriore miglioramento nel corso del 2026, se non altro per anche la normalizzazione del contributo dei mercati di ultima istanza, e quindi questo sarà sicuramente uno dei temi che supporterà anche il 2026. Per quanto riguarda invece la parte dell'ottimizzazione dei costi finanziari, abbiamo fatto un grande percorso, abbiamo ottimizzato in maniera significativa i costi. Per quanto riguarda il futuro, quello che vi diceva prima Massimo è che, andando a sostituire il debito che oggi ha un tasso medio del 2,8% con nuovo debito, dipenderà anche da quali saranno gli elementi che troveremo di mercato negli anni futuri per quanto riguarda il costo dei tassi. In questo momento nel piano industriale abbiamo comunque previsto una crescita di questa componente, anche legata al fatto che, diciamo, negli anni futuri, non nel 2026 ma più avanti, qualche beneficio che oggi abbiamo su questa partita potrebbe venire meno, e quindi abbiamo già previsto una crescita di queste partite, ma è già inclusa nel piano industriale, quindi nulla di nuovo. Per quanto riguarda l'M&A, adesso stiamo lavorando per portare a casa l'efficienza e l'integrazione di Sostelia, perché voi sapete abbiamo acquisito un gruppo che era stato costituito di recente, quindi era un aggregato più che un gruppo di società, e quindi nei prossimi mesi andremo a mettere a terra una serie di progettualità che avevamo già definito nel piano di acquisizione, proprio per estrarre efficientamente ulteriore, oltre che per iniziare anche quel percorso di ottimizzazione delle marginalità con le attività di cross-selling sui clienti, ma anche valutando efficienze interne sugli altri business che abbiamo, perché come sapete questa società è una società che si inserisce in quella intersezione fra il mondo dell'acqua, del trattamento dell'acqua civile, e il mondo del waste, e quindi il trattamento degli scarti liquidi industriali delle aziende dei territori. Quindi inserendosi in quell'ambito noi abbiamo anche potenziali ottimizzazioni da valutare sulla parte di depurazione che stiamo facendo. Considerate che Sostelia in alcuni ambiti era anche un nostro fornitore, quindi alcune attività le stiamo già facendo insieme. Per cui insomma quello è diciamo uno dei focus che abbiamo in questo momento, come anche far crescere SEA, perché insomma il nostro ingresso è legato anche a un nuovo impianto che deve essere costruito, e quindi andiamo anche a inserire a cercare di accelerare quell'attività di sviluppo. Il dialogo sull'M&A è un dialogo che stiamo portando avanti, come sapete è un'attività molto laboriosa, adesso sono 10 giorni durante i quali ci siamo concentrati sulla chiusura del bilancio, e quindi io e Orazio ci siamo visti solo 10 giorni fa, ma abbiamo occasione diciamo per vederci settimanalmente, perché ci sono sempre iniziative che stiamo valutando e opportunità. Su questo non entro più nel dettaglio, come sapete insomma, cerchiamo di dare le informazioni solo quando le opportunità sono chiuse, per ovvi motivi diciamo di incertezza prima, ma anche di trattative che ci possono essere in corso, e quindi non vogliamo diciamo anticipare notizie.
Grazie mille.
Grazie a te.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Prego Emanuele.
Non so se Emanuele...
Mi sentite ora?
Sì, adesso ti sentiamo. Sì. Grazie Emanuele.
Ok, perfetto, grazie. Grazie per la presentazione. Anche io ho alcune domande. La prima è riferita alla Outlook 2026. Se potete darci, ovviamente a livello qualitativo, come sempre, le vostre indicazioni sui moving parts delle varie business unit, quindi un recap di quello che ci dobbiamo aspettare per il 2026 in termini di EBITDA, ma anche in termini diciamo di net working capital e debito netto, se anche siete confident con ad esempio la stima attuale di Consensus, ovviamente immaginando una situazione non che duri in termini di energy crisis. Poi ovviamente se sarà così ci sarà uno scenario diverso e eventualmente temporaneamente peggiorativo. Questa è quindi la prima domanda sul 2026. Una seconda domanda è sul gas procurement. Voi non avete, mi sembra, una esposizione diretta, come la maggior parte degli utili italiani, non avete un'esposizione diretta alle forniture dal Qatar o dal Middle East in generale, però ovviamente ce l'hanno i vostri fornitori italiani, perlomeno in parte, perlomeno per un 10-20% del totale. Quindi vorrei capire, in caso invece, in questo caso estremo, ipotizziamo uno scenario estremo di force majeure in cui manca il gas anche da parte del vostro alcuni dei vostri fornitori. A quel punto lì, a livello contrattuale, cosa succede e quali implicazioni ci sono su ERA, visto che è una catena di più di supplier a monte, diciamo, e poi però voi avete a valle con il cliente avete comunque stipulato un contratto di fornitura, ecco, quindi se ci ricorda anche l'aspetto contrattuale e legale di questo, di questa parte. E poi invece per quanto riguarda l'energy supply, se potete darci qui una, anche ancora una volta, sempre un update sulla situazione di mercato in termini di competizione, in termini di anche migrazione dell'STG, dei clienti STG a libero mercato, che magari può anche, può essere un'occasione per da sfruttare questa volatilità, questa crescita dei prezzi per agevolare, diciamo, questo passaggio nel libero mercato, eccetera, e quindi come potreste sfruttare positivamente anche a livello commerciale questa situazione. Infine, un'ultimissima domanda su Waste to Energy, visto che era stato, avete avuto un contributo negativo, un declino di 29 milioni di euro di contributo year on year di EBITDA per via dei minori prezzi realizzati. Qual è invece, in base a l'hedging che in parte avete già fatto e al fatto che invece i prezzi wholesale sono chiaramente superiori year on year, perlomeno in questo momento, qual è l'eventuale beneficio invece netto che potreste avere nel 2026 per il Waste to Energy? Grazie.
Bene, grazie Emanuele per le domande. Vuol dire, era chiuso in una domanda, 3-4 domande, comunque diciamo, partiamo. Allora, cosa sta succedendo, cosa succederà nel 2026 in termini di moving parts comparato col 2025? Partiamo da tutti gli elementi accrescitivi, sicuramente l'M&A che abbiamo fatto, quindi SEA e Sostelia sono elementi accrescitivi, anche elementi accrescitivi la crescita che avremo sul settore delle reti, che come avete visto è circa 30 milioni di euro quest'anno, avendo ingoiato anche la diminuzione del WACC, che invece per il 2026 si conferma in linea col passato. Quindi continueremo a crescere in maniera organica su quel settore. Bene, diciamo, la parte di waste, dove andremo al netto poi delle tematiche legate allo scenario contingente, dove poi lascio la parola a Orazio, dove avremo anche lì un po' di crescita organica ancora nel 2026, quindi dal punto di vista della crescita strutturale sicuramente bene. Abbiamo qualche partita che ci aspettiamo positiva di one-off, qualche rimborso che dovrebbe arrivare, che aiuta diciamo, a compensare qualche partita negativa che rispetto a per esempio i 40 milioni di contributi del settore delle reti per il riconoscimento progresso dell'inflazione, ma anche per la delibera 87 che, come sapete, ha recuperato 5 anni indietro di delta costi, quindi qualche one off che andrà a contribuire in quella partita, quindi andremo a compensare in parte avremo la diminuzione dei mercati di ultima istanza come partita complessiva. Questo a livello di EBITDA. Poi vale quello che dicevo prima a Vie, che diciamo, gli elementi che abbiamo visto quest'anno e l'anno scorso in termini di ottimizzazione, quest'anno ci porteranno sicuramente ulteriori benefici sul mondo delle provision, che stiamo ancora ottimizzando in un contesto di ulteriore normalizzazione anche per effetto della diminuzione dei mercati in ultima istanza. Quindi questo, diciamo, sul macro pre-crisi. Se poi andiamo a valutare quali sono gli impatti, diciamo, della crisi rispetto a questo passaggio, come dicevo prima sull'EBITDA, insomma, anche se i livelli rimangono questi, dipende ovviamente da che livelli raggiungiamo e per quanto tempo, però insomma abbiamo messo in campo una serie di azioni, di attività che ci danno buona tranquillità per quanto riguarda l'EBITDA. potrebbero aumentare un po', diciamo, gli accantonamenti in funzione della crescita del fatturato. Questo ovviamente è un elemento quasi diciamo, algebrico, anche se ormai abbiamo degli NPL ratio molto bassi, inferiori all'1%, quindi viene molto diciamo, minimizzato l'impatto in termini di provision rispetto alla crescita del fatturato per quanto riguarda l'impatto sul circolante abbiamo, come diceva Massimo, da un lato abbiamo una buona flessibilità finanziaria che ci permette anche di avere le fonti per coprirlo e questo aumento, ma comunque abbiamo anche una serie di strumenti che ci permettono di lavorare sul circolante, quindi in questo momento non siamo particolarmente preoccupati. Per quanto riguarda il tema del causa di forza maggiore che ha dichiarato la compagnia Catarina per la fornitura del gas direttamente, come voi sapete noi non abbiamo forniture dirette, noi compriamo al PSV e quindi il problema e il tema si porrà al PSV, ma noi abbiamo anche una serie di acquisti che facciamo spot avendo molte formule variabili e quindi diciamo sarà un tema che è legato alla disponibilità complessiva del gas a livello europeo, quindi questo è un tema che ha una portata diversa, nel senso che cioè, se ci sarà il gas verrà erogato, se non ci sarà è chiaro che è un problema che si distribuisce per tutti, per quanto riguarda le nostre contrattualistiche prevedono sempre una causa di forza maggiore per quanto riguarda la fornitura del gas, è chiaro che in una situazione del genere in assenza di gas non ci sono riverberi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la competizione, penso che nessuno vi dica che la competizione è diminuita e non ve lo diciamo neanche noi, perché gli operatori nuovi entranti ci sono, abbiamo un incremento complessivo a livello italiano di churn, anche il nostro è leggermente aumentato, ma per il momento stiamo tenendo su quella dimensione di diciamo, mercato libero, quindi bene da quel punto di vista, non abbiamo particolari tensioni sulle marginalità in questo momento, come avete visto i risultati del 2025 sono risultati che al netto diciamo, della diminuzione del margine sul Consip, ma che era diciamo, noi vi parliamo delle temporary opportunities, se ormai abbiamo dato un nome e cognome che sono mercati di ultima istanza, ma è chiaro che anche queste gare sono opportunità che cerchiamo di cogliere, quando vanno in the money sono interessanti, altre volte non ci sono e quindi insomma, quello è l'effetto principale. Tutte le altre partite girano sostanzialmente a zero, quindi per cui si compensano fra di loro. Sulla parte dell'STG diciamo, l'attività sta andando bene, ormai potresti venire a fare anche il manager da noi, perché effettivamente con la crescita dei prezzi qualche sollecitazione in più ce l'abbiamo di anticipo di passaggio libero per coprirsi almeno parzialmente dalla crescita dei prezzi, quindi sicuramente da questo punto di vista può essere un fenomeno utile che stiamo cercando di sfruttare. Per quanto riguarda le coperture del West Energy lascio a Orazio.
Sì, allora, riguardo alle coperture sicuramente qualche piccolo beneficio ce l'avremo, ovviamente il meno 29 che avete visto, che abbiamo visto nell'anno 2025 ha una dimensione diciamo diversa, nel senso che sicuramente il 26 sarà poco meno della metà, tanto per darvi un ordine di grandezza, teniamo conto anche che abbiamo delle politiche, no, di copertura dei volumi e su questo quindi avevamo già coperto i volumi già un po' di tempo fa, ogni anno, sempre il 2026, insomma abbiamo una copertura dei volumi dell'ordine del 90%, quindi l'ordine di grandezza è quello che vi ho detto poc'anzi. Riguardo invece all'impatto, impatti positivi che ci possiamo aspettare nel 26, che non abbiamo detto fino adesso, quello legato al business del riciclo, perché come è già successo durante la crisi del 22, in questi momenti di shock delle catene di fornitura, certamente noi, avendo con la nostra azienda Aliplast, sicuramente abbiamo una fornitura a chilometro zero, quindi possiamo supportare l'industria garantendo loro dei flussi stabili e anche di qualità. Siamo un vero supporto un po' e diamo sicurezza alla fornitura della filiera industriale. Stiamo assistendo in questo momento a dei aumenti dei prezzi della plastica vergine, che riguarda il PET, che riguarda il PE, il PET, per esempio quello che arriva dall'Asia, parlo del PET vergine che arriva dall'Asia, piuttosto che il PE che anche noi trattiamo, che arriva dagli Stati Uniti. Quindi questo per noi è un beneficio, perché non arrivando il vergine, i nostri clienti, molti anche di non nostri clienti, cominciano insomma ad avvicinarsi sempre di più a noi, e il prezzo della plastica riciclata, di conseguenza, se aumentano i prezzi del vergine, aumentano anche i prezzi del riciclato, che stanno gradualmente aumentando. Sempre a proposito di business del recupero, abbiamo quest'anno, andiamo in marcia con l'impianto di Modena Plastiche Rigide, quindi andrà a regime l'anno prossimo, però quest'anno cominceremo a vedere un po' di attività anche su quell'impianto, dove che peraltro tratta PP e quindi polipropilene, che anche questo insomma è interessato dai fenomeni diciamo legati alla difficoltà, no, del vergine di raggiungere l'Europa, e quindi di conseguenza questo si può tradurre in vantaggio per la nostra materia prima seconda, quindi per la nostra plastica riciclata.
Bene, non so se abbiamo risposto a tutto, mi sembra di sì, direi, Emanuele.
Sì, grazie, molto gentile.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego, Davide.
Sì, buonasera, grazie della presentazione e per le domande. Ne avrei tre. La prima è sul business di nuovo dell'energy supply. Ci avete detto un po' come vedete la competizione nel mercato. Mi chiedo se, considerando diciamo la situazione corrente, se questa dovesse perdurare più avanti nel tempo, diciamo per qualche mese, mi chiedo se avete fatto un ragionamento sulla potenziale evoluzione dei churn, nel senso che con prezzi elevati magari ci potrebbero essere dei churn più bassi, e quindi se voi in questo senso potreste trarre dei benefici, e se avete una sorta di sensitività che avete in testa che potete eventualmente condividere. La seconda domanda è sul business del waste. Allo stesso modo, considerando uno scenario di tensione come stiamo vedendo adesso, che perdura un pochino più del tempo, volevo sapere da voi un po' di sensibilità su qual è l'eventuale evoluzione del mix, nel senso, ci ha raccontato l'amministratore delegato che sul tema del riciclo potremmo avere un beneficio, dall'altra parte mi chiedo se un'eventuale minore attività industriale possa effettivamente impattare i volumi, anche se non credo, però ve lo chiedo lo stesso, e dall'altra parte sui prezzi, eventualmente ci può essere un pochino di pressione al ribasso sulla parte del trattamento industriale. Infine, un'ultima domanda sul debito, o meglio generazione di cassa. Guardando al 2025 abbiamo una cash conversion che è, diciamo, anche al netto dell'effetto working capital sopra l'80%. Facendo un poco di simulazione sui numeri di piano, siamo magari quello che avete assunto è nell'ordine del 70-75%, quindi di fatto nel 2025 avete fatto un pochino meglio. Mi chiedo se questo sia stato, diciamo, one off su quest'anno, oppure possa essere immaginato come ricorrente, e quindi a fine piano di fatto lasciarvi con più headroom di quello che effettivamente vedete in questo momento. Grazie.
Ma per quanto riguarda il tema dei prezzi e del churn, diciamo che è difficile trovare una correlazione, nel senso che tendenzialmente più i prezzi sono alti, più i clienti si agitano. Quindi questo agitarsi dei clienti, diciamo, ha due elementi: uno che potresti perdere di più, un altro che potresti acquisirne di più. Quindi questo è quindi tendenzialmente noi abbiamo visto che nel passato questo si è bilanciato, diciamo che non sempre i clienti hanno comportamenti razionali. Ricordo che nel 22 c'erano dei clienti che spinti dall'ansia del prezzo cambiavano offerta abbandonando dei prezzi a 30 euro, 70 euro, 30 euro del gas e 70 euro dell'elettrico per andare a prendere altre cose che in quel momento ovviamente erano più costose. Quindi insomma, dipende quale sarà la dinamica di questa crisi. Ora siamo, cioè la difficoltà di lettura di questa crisi è che insomma, i prezzi sono un po' aumentati, insomma, oggi giriamo a prezzi diciamo di poco superiori al 50 sul gas, quindi sì, sono aumentati, ma sono aumentati rispetto a dicembre di quest'anno, rispetto a marzo dell'anno scorso, ma se torniamo indietro a gennaio e febbraio dell'anno scorso sono numeri che c'erano, quindi non sono ancora livelli di prezzi che generano grande agitazione, ansia. Quindi dipende molto da come evolve questa crisi, da qual è la durata che avrà, quindi intensità e durata sono sicuramente fenomeni che possono avere impatti dinamici. In questo momento c'è preoccupazione, sì, c'è attenzione da parte dei clienti, c'è qualche attenzione in più a prendere offerte, diciamo che in una situazione del genere non sono così nette e nitide, perché poi oggi prendere prezzi fissi significa già bloccare un numero che però ingloba un potenziale rischio futuro, quindi come vedete anche i forward sono più alti rispetto al passato. Stare sul variabile, qualcuno è preoccupato di stare sul variabile, quindi pensiamo che la nostra offerta hybrid possa essere una buona soluzione in questo contesto di mercato, sia in una logica di fidelizzazione ma anche in una logica di acquisizione di clienti, quindi questo come dinamica complessiva. Vengo diciamo al tema della cash conversion che abbiamo nel 2025, ma che abbiamo poi nel piano industriale. Noi sicuramente il 25 ci è andato un po' meglio rispetto alle aspettative, ma come vi diceva Massimo è anche legato a qualche beneficio in più che abbiamo avuto sul circolante, quindi abbiamo mantenuto un livello di debito stabile. Quello che abbiamo previsto nel piano in questo momento è quello che ci sembra essere la miglior previsione possibile rispetto a questi passaggi. Poi non so se dopo Massimo vuole aggiungere qualcosa, adesso passo a Orazio insomma, per la parte del waste.
Sì, grazie Davide per la risposta, per la domanda, scusate. Allora, riguardo ai prezzi, allora, rispetto al mix dei rifiuti, diciamo che come ben sapete l'Italia è un paese corto di capacità, per cui se ci sarà un calo di produzione degli scarti, i primi a soffrire saranno i flussi verso gli impianti all'estero e quindi non intravediamo cali di scarti verso i nostri impianti che, come ben sapete, sono tutti in Italia. Seconda domanda sui prezzi. I prezzi che noi vediamo sono stabilmente alti rispetto a quello che abbiamo visto fino al 25, anzi con un lieve aumento sui rifiuti speciali di derivazione urbana, dove noi siamo molto ben presenti, perché questi prezzi sono stabilmente alti, addirittura con qualche euro in più, perché, ritorno al discorso di prima, paese che noi è corto di capacità. I costi di trasporto verso l'estero per logistica, per altre tematiche legate alla tassa sulla CO2 messa da parte di alcuni paesi del nord Europa, perché i prezzi si formano in Europa dove c'è la stragrande maggioranza di capacità di trattamento, stanno aumentando e quindi chi ha gli impianti in Italia come noi ha solo dei benefici.
Grazie.
Prego.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande? Dovete attivare il tipo.
Ah, grazie, scusate. Bene, abbiamo investito quest'ora insieme. Io vi ringrazio di nuovo dell'attenzione e ci rivediamo a maggio per i risultati del primo trimestre. E buona serata e buon lavoro a tutti.